Sapienza Monastica, una rubrica di Radio Orantes. In questo episodio, l'accidia nelle madri del deserto e nei padri del deserto. Buon ascolto. Cari amiche e cari amici di Radio Orantes, ben ritrovati. Eccoci ancora una volta insieme sulle nostre frequenze, le frequenze della radio del nostro monastero. Questa è la nuova puntata della Sapienza Monastica. Vogliamo soffermarci su un aspetto di cui abbiamo in realtà anche parlato, forse in modo anche trasversale, e che è proprio della sapienza monastica, e cioè la riflessione sull'accidia, ovvero il male di vivere, come potremmo definirlo noi oggi, uomini e donne del nostro tempo. Sicuramente è una dimensione che afferisce all'esperienza monastica e che la sapienza monastica ha saputo ben decifrare, discernere e poi ha saputo poi porre anche dei rimedi. In particolar modo oggi vorremmo soffermarci su quanto l'accidia possa trasformarsi in una ricerca dell'altrove da vivere e da desiderare per l'uomo contemporaneo. E lo facciamo con l'aiuto certamente delle madri del deserto e di qualche padre del deserto. Lo facciamo in modo semplice, come sempre, cercando soltanto di dare alcune semplici note, in modo tale poi da generare nuove domande in chi ci ascolta. Se prendiamo un qualsiasi dizionario di spiritualità, noi leggeremmo che l'accidia è conosciuta appunto come il male di vivere, come incuria, tedio, come noia, come disgusto di Dio, disgusto del mondo spirituale, come nausea, come pigrizia in rapporto a Dio e alla propria vita, come tristezza e quindi come incapacità, perché ripiegati su di sé, di rispondere alla chiamata di Dio per la propria vita. Evagrio Pontico la definisce un po' come perdita di tono muscolare dell'anima, come atonia dell'animo umano, come ripiegamento egoistico, come già detto, su di sé. Ecco, chiaramente queste sono delle definizioni presenti in uno dei tanti dizionari di spiritualità, che però, occorre precisare, proprio per la nostra rubrica, sono mutuate da una lunga esperienza maturata in ambito monastico. E il massimo sistematizzatore dell'accidia o accedia è Evagrio Pontico. E appunto, oltre che a definire l'anima come la accidia come atonia dell'anima, lei la definisce come tedio e anche come amore vaporoso, cioè come questa definizione di Evagrio dà un po' l'idea della inconsistenza in cui si trova a vivere l'accidioso. Una madre del deserto, sincletica, la definisce come tristezza piena di stoltezza. In ogni caso, ciò che è utile al nostro discorso è davvero comprendere un aspetto particolare dell'accidia, cioè l'accidia intesa come tentazione dell'altrove. Ed è interessante anche riascoltare una definizione, anche se una descrizione, anche se un po' forse pittoresca, anche per certi versi simpatica, che dà Evagrio Pontico proprio dell'accidioso in una sua famosa opera, Gli otto spiriti malvagi. e li scrive così: l'occhio dell'accidioso fissa continuamente le finestre e la sua mente si immagina dei visitatori. La porta cigola e quello fa un balzo. Ha sentito una voce e corre ad affacciarsi alla finestra. E non si muove di là, finché per il torpore non deve sedersi. L'accidioso, leggendo, spesso sbadiglia e facilmente si fa prendere dal sonno. Si sfrega gli occhi, stende le mani e, levato lo sguardo dal libro, prende a fissare il muro. Quindi torna a girarsi, legge un poco e inutilmente si affatica a sillabare le terminazioni delle parole. Conta le pagine, calcola i quartini, critica la scrittura e la decorazione. Infine, chiuso il libro, lo mette sotto la testa e cade in un sonno profondo, affinché la fame al fine sveglia di nuovo la sua anima ed essa torna nuovamente alle sue preoccupazioni. Ed è quello che vi dicevo poc'anzi, la descrizione di Evagrio Pontico, anche se simpatica, ci trasmette proprio l'idea, la sensazione dell'inconsistenza, dell'instabilità che vive la persona accidiosa, pigra, incostante, non presente a se stessa, sempre fuori da sé. Un'altra madre del deserto, Teodora, descrive così l'accidioso. In un suo detto, disse ancora, è cosa buona cercare la pace interiore con Dio, l'uomo saggio la custodisce. È davvero cosa grande per una donna vergine o per un monaco, soprattutto se si tratta di giovani, restare nella pace. Ma sappi che non appena ci proponiamo di cercarla, subito viene il maligno e appesantisce l'anima con la cedia, lo sconforto e i pensieri. E appesantisce anche il corpo, con malattie, debolezza, cedimento delle ginocchia e di tutte le membra, e dissolve la forza dell'anima e del corpo. Diciamo, sono malato, non posso andare alla liturgia. Ma se siamo vigilanti, tutte queste cose scompaiono. Vi era un monaco che, come si disponeva ad andare alla liturgia, era preso da brividi e da febbre ed era infastidito da un forte mal di testa. E così diceva a se stesso: ecco, sono malato e una volta o l'altra io muoio. Ebbene, mi alzerò prima di morire per andare alla liturgia. Con questo pensiero si faceva forza e andava alla liturgia. Così finiva la liturgia e finiva anche la febbre. Più volte questo fratello resistette. Si ripeteva questo pensiero e si recava alla liturgia. E così vinse il maligno. E allora Evagrio Pontico, massimo sistematizzatore dell'accidia, così anche delle altre malattie spirituali, come un padre monastico e monaco, egli stesso, scrive ancora così riguardo all'accidia. Quale casa essa ci costringe a lasciare, se quella intelligibile o quella sensibile, che chi è preso da questa tentazione detesta moltissimo. Questo è infatti il solo pensiero complesso, perché è generato dall'odio e dal desiderio. Infatti chi è accidioso detesta le cose che ci sono e desidera quelle che non ci sono. E quanto più il desiderio trascina in basso il monaco, tanto più l'odio lo spinge fuori dalla cella, e si può considerarlo come un animale senza ragione, trascinato dal desiderio e percosso alle spalle dall'odio. Sembra fare eco alle parole di Evagrio Pontico, altre parole di Sincletica, che dice così: quelli che con fatica e affrontando i pericoli del mare, accumulano ricchezze materiali, se guadagnano molto, desiderano ancora di più, stimano nulla quello che già hanno e tendono a ciò che ancora non hanno. Ed un altro detto di un padre dice: un anziano disse: questa generazione non cerca l'oggi, ma il domani. Ed è chiaro che questa è una espressione, sono espressioni per la verità, che ci dicono che l'accidia è questo, la condizione di chi vuole situarsi sempre altrove, fuori da se stesso. Ed è questa la condizione dell'uomo di oggi, è la nostra condizione. E lo dice in un modo ancora più evidente, certamente riferendosi a, ai monaci, la stessa sincretica, che però esprime questa esperienza in un detto che potremmo rileggere proprio perché anche la condizione umana di coloro che non vivono da monaci, che non sono monaci, possa esserne illuminata. Disse ancora: se ti trovi in un monastero cenobitico, non cambiare luogo, ne riceveresti un gran danno. Se una chioccia abbandona le uova, le rende infecondi e sterili. Così un monaco o una vergine che passano da un luogo all'altro si raffreddano nella fede ed essa muore. È chiaro che qui, cari amici, sincretica si sta riferendo a dei monaci, a delle monache in particolare, ma a tutti i monaci e le monache. Perché? Perché dice una verità importante per i monaci. Se ti trovi in un monastero cenobitico, cioè in comunità, non cambiare luogo, rimani lì. Perché dice così sincretica? Noi sappiamo che, per esempio, per i monaci e le monache, ecco, dell'ordine benedettino, ma non solo, vi è, oltre ai soliti altri voti, e quindi l'obbedienza, la conversione dei costumi, la castità, il vivere senza nulla di proprio, vi è un altro, quello della stabilità, cioè quel voto che le claustrali, i monaci, emettono proprio il giorno della loro professione monastica, decidendo liberamente di legarsi per sempre ad uno specifico luogo e di appartenere per tutta la vita ad una specifica comunità. Ecco, allora io direi che proprio al fine della nostra comprensione e perché possa portare frutto questa riflessione nella nostra vita umana concreta, credo che sia importante anche operare una sorta di trasposizione del significato della stabilitas anche in un ambito umano ed esistenziale. È chiaro che anche per gli stessi monaci, le stesse monache, la stabilità, ecco, non significa, non si riduce soltanto all'obbligo della clausura, all'obbligo di rimanere in uno stesso luogo tutta la vita e non uscendo. Quindi la stabilitas non è tanto, non è di fatto il divieto, il decidere di osservare quel divieto, di non mettere neanche per un millimetro, neanche per un nanosecondo il piede fuori dalla porta del monastero, ma qualcosa di ben più profondo, è il custodire il proprio cuore e il ricentrarsi per scoprirsi presenza di Dio e per far sì che si possa anche accogliere l'altro, perché se non si è in se stessi, se non si abita con se stessi, se non si accoglie Dio e non si accoglie se stessi, evidentemente non si è neanche, non si offre nemmeno un luogo fecondo in cui il luogo fecondo dell'ascolto dell'altro. E allora, ecco, In realtà l'accoglienza dell'altro deriva dall'accoglienza di se stessi. E sincretica pone proprio in questo detto la stabilitas loci come garanzia di fecondità per la vita monastica, e direi proprio per la vita umana. Stabilitas come, diremmo allora, come accoglienza di sé. E la chioccia, per sincletica, allora, è il monaco, diremmo l'uomo, la donna, che sono generativi stabili solo se dimorano in Dio e sono fedeli alla propria vita, alla propria interiorità, al proprio corpo, alla propria vocazione, intendendoli come luogo dell'incontro con Dio. Ecco allora, ognuno di noi, se smarrisce se stesso, si situa al di fuori di sé, non riesce a raggiungere la propria identità più profonda, la propria essenza più profonda, e quindi si situa sempre altrove. E situandosi altrove non vive la propria vita, la propria vocazione. E se si situa altrove probabilmente non accetta neanche la propria vita, non accetta se stesso o se stessa, con le proprie ferite, ma anche con le proprie speranze, le proprie gioie, le proprie fragilità, i propri limiti. In realtà è proprio il limite, ma inserito evidentemente in un complesso, potremmo dire, che è la nostra umanità, la nostra identità, che deve essere accolto, ed è il luogo dove Dio può risplendere e può vivere, dove la potenza della Pasqua, potremmo dire, risplende e si manifesta. Questa generazione non cerca l'oggi ma il domani, ci dice un padre del deserto, ed è proprio così. L'uomo è sempre oltre se stesso, sempre alla ricerca di un qualcosa che vorrebbe ma che non riesce ad avere e che non riuscirà forse mai ad avere del tutto. E allora qual è l'antidoto a questo? L'antidoto è proprio fare un viaggio, ma non un viaggio che porta lontano, perché dobbiamo ritornare al nostro cuore, ma un viaggio di ritorno a se stessi. Ed è un viaggio che possiamo fare solo se accettiamo noi stessi, e non fuggendo da ciò che non ci piace di noi ed è anche difficile da risolvere. Non è detto che si possa risolvere in un giorno. Forse bisogna solo accogliere queste ferite, questi limiti, ed andare avanti, tentando di non dare spazio a ciò che di negativo può paralizzare la nostra esperienza di vita. Ma come fare per far questo in modo concreto? Disse Amma Teodora: c'era un monaco che a causa di una folla di tentazioni disse: me ne vado di qui. E mentre stava infilandosi i sandali, vide un altro uomo che faceva altrettanto e che gli disse: te ne vai forse per causa mia? Guarda che io ti precedo dovunque tu vada. E a tali intuizioni, ecco, forse potremmo adesso avviarci verso una risposta più chiara. Fa eco a queste intuizioni di queste monache, di questi padri del terzo, quarto, quinto secolo dopo Cristo, la voce di un autore moderno, grande teologo, filosofo, ma pensatore davvero illuminante, antropologo, Romano Guardini, il quale in un libretto veramente illuminante dal titolo Accettare se stessi dice così: il fatto che io sono appunto quello che sono, che ciascuno di noi è se stesso, costituisce il presupposto per tutto il resto, al quale tutto riferisco e a partire dal quale m'accosto a tutto. E così si costruisce il futuro. Dall'accettazione di sé, dice Guardini, parte una via che conduce al vero futuro, per ciascuno al proprio. Poiché crescere come uomini non significa voler uscire da se stessi. La soluzione è accogliersi, non semplicemente così, ma accogliersi sì con i propri limiti e le proprie ferite, ma anche, soprattutto, con la consapevolezza di essere un dono di Dio. E dice Guardini ancora in questo libretto: l'uomo non può comprendere sé a partire da se stesso, ma deve riferirsi nella comprensione di sé a colui che lo ha creato. E allora lui dice così ancora: l'amore di se, per se stessi, quello autentico, non quello egoistico come è la filautia, che è l'inizio, la radice di tutti i mali. L'amore di Dio e l'amore di sé ha inizio in Lui, ha inizio nel fatto che Egli mi ama e che io, dice Guardini, divengo capace di amarlo e che gli sono grato per il suo primo dono che mi ha fatto, ossia me stesso. Un amore, quello di Dio, che riconduce l'uomo a se stesso, allora, non proiettandolo verso la sua la persona divina, alienandolo però dalla bellezza della sua umanità, ma no, facendo comprendere all'uomo che proprio la sua umanità è il luogo dove Dio ha deciso di abitare. E viene in aiuto anche un altro pensatore, Marty Buber. Lui dice così: quando anche la nostra potenza si estendesse fino alle estremità della terra, la nostra esistenza non raggiungerebbe il grado di compimento che può conferirle il rapporto di silenziosa dedizione a quanto ci vive accanto. Quando anche penetrassimo nei segreti dei mondi superiori, la nostra partecipazione reale all'esistenza autentica sarebbe minore di quando nel corso della nostra vita quotidiana svolgiamo con santa intenzione l'opera che ci spetta. E poi conclude: è sotto la stufa di casa nostra che è sepolto il nostro tesoro. Dove sei? È la domanda che davvero dobbiamo rivolgerci e che Dio ci rivolge. Voi conoscete bene, evidentemente, l'origine di questa domanda. È una domanda biblica, una domanda che Dio rivolge ad Adamo, all'uomo che si era perso dopo il peccato originale con Eva. Dice Sincletica nel suo primo detto: per quelli che si avvicinano a Dio, all'inizio vi è grande lotta e fatica, poi gioia indicibile. Come infatti quelli che vogliono accendere un fuoco, all'inizio sono importunati dal fumo e lacrimano, ed in questo modo che raggiungono ciò che cercano, è detto infatti il nostro Dio è un fuoco divorante, così anche noi dobbiamo accendere dentro di noi il fuoco divino con lacrime e fatiche. E allora, una volta sconfitta l'accidia, afferma Sincletica, si giunge a Dio, che è presente nel più profondo di noi stessi, nel proprio cuore, e che costituisce parte fondamentale della nostra bella identità umana. Si conoscerà allora veramente Dio solo se si accetterà di percorrere un viaggio alla conoscenza ed accoglienza di se stessi. L'unica vera bellezza, che siamo noi abitati da Dio. Ecco, allora, davvero, Santa Sincletica ci dice proprio questo, che il fuoco che vogliamo accendere in noi è l'amore di Dio, e che dobbiamo accenderlo nonostante la tentazione, nonostante l'accidia. E così allora, accogliere noi stessi la novità che noi porti, che la nostra vita porta con sé e che offre al mondo, proprio perché è abitata da Dio. Hai ascoltato un altro episodio della nostra rubrica Sapienza Monastica. Per ascoltare l'episodio, collegati su Spotify, oppure su una delle piattaforme podcast dedicate, o semplicemente collegati sul sito del monastero www.benedettinelecce.it alla sezione Preghiera Radio. Cari amiche e cari amici, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a un prossimo episodio, sempre qui sulle frequenze di Radio Orantes. Buon proseguimento di giornata a tutti.